24 mattino.
Time it tells, living in my hometown, wedding bells, they begin easy.
Eccoci, mercoledì 8 gennaio, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Doppio incendio negli Stati Uniti. Uno è un incendio vero, lo vedrete lungo l'arco della giornata, ma ci apre ovviamente il Los Angeles Times. La California è devastata da un incendio molto particolare, accompagnato da vento. Ogni minuto viene devastato un'area equivalente a 5 campi di calcio, insomma ci sono tutti i dettagli, ne vedrete nei giornali, in televisione oggi. Il secondo incendio invece è quello di cui hai già accennato tu prima, che è quello di Mar-a-Lago, del discorso di Trump, che è stato un discorso veramente, se queste sono le premesse, chissà sì. Il 20 gennaio l'hai riassunto tu, rivuole indietro il canale di Panama, la Groenlandia che è proprietà della Danimarca, anche in qualche modo il Canada, insomma sì. In qualche modo diretto. Vuole ribattezzare il Golfo del Messico Golfo d'America, che non è semplicemente una questione di nomi, ma è un uso così molto spregiudicato del Golfo del Messico, dove c'è la possibilità di fare installazioni per l'estrazione del gas che erano state vietate, e poi ha minacciato un inferno a Gaza, come se a Gaza non ci fosse già abbastanza un inferno, se entro il 20 gennaio, ha detto, non verranno rilasciati gli ostaggi israeliani. E, insomma, ce n'è sì, tantissimo.
Parecchio, direi, parecchio.
Sono molto allarmati, il più allarmato di tutti stamattina è il Wall Street Journal, cioè il giornale che non è antipatizzante nei confronti di Trump, anzi insomma l'ha preso sempre sul serio, dividendo, dicendo che alcune cose vanno bene, e ha lanciato un allarme sul fatto soprattutto che esplicitamente Trump non ha escluso opzioni militari per le cose di cui ho appena parlato. Invece il New York Times, che è il giornale più antipatizzante nei confronti di Trump, ha un tono ironico, lo definisce un discorso caotico e bizzarro. Ironizza su alcune cose che ha detto, che è contro l'energia eolica perché le pale fanno impazzire le balene, insomma alcuni particolari di questo okay. discorso, tra l'altro torrenziale sì. E però sono tutti abbastanza impressionati da questo modo di entrare sulla scena, ripeto, 12 giorni prima sì.
dell'inauguration day.
Non bastasse Trump, Elon Musk fa la sua parte, soprattutto infiamma il terzo fuoco, ma quello infiamma più il dibattito europeo che il dibattito negli Stati Uniti, lì c'è abbastanza di Trump. E come hai ricordato tu, è una notizia clamorosa il fatto che Mark Zuckerberg sia passato con Meta dalla sua parte, e c'è un articolo, tu ne hai letto abbastanza, ho letto anche questo articolo di Martina Pennisi sul Corriere della Sera, molto ben fatto, in cui si capisce che soprattutto cade un dogma che era stato sì. molto importante in questi anni, quello del fast checking, quello del controllo delle,
sì, la moderazione dei, soprattutto la, sì, mi pare soprattutto la moderazione dei contenuti, sai, perché poi alla fine di fact checking non è che se ne sia visto moltissimo su Facebook, lo dico da frequentatore di social, non è che se ne sia visto tantissimo, più che altro proprio la moderazione dei contenuti, quella è secondo me la concessione più forte, se vogliamo,
certo,
esattamente
infatti,
ad una
Trump. Sì, ma infatti, e tutti ovviamente ricordano che Zuckerberg non 40 anni fa, ma 4 anni fa tolse Trump dai suoi, lasciandoci tutti i peggiori dittatori del mondo, ma lo tolse dai suoi mezzi di comunicazione. E adesso il fatto che sia passato dall'altra parte, tra l'altro nello stesso giorno anche John Elkann è entrato in questa partita, sia pure con piccole quote, un chip modesto, cosa che allarma molto Gad Lerner sul Fatto Quotidiano. Ognuno vede la sua adesso non lo voglio dire a proposito di Lerner, ma la sua ossessione, quello che segue, sai, ognuno di noi ha questo modo di leggere i giornali, probabilmente lo abbiamo anche io e te, seguendo alcuni personaggi. Per me il personaggio preferito è Bettini, sì, e le, certo, sue lenzuolate di cui raccolgo anche. Per Gad Lerner è John Elkann, dice allarme, allarme, c'è pure John Elkann.
Sì.
E invece a me ha fatto sorridere appunto questo salto della quaglia di Zuckerberg, anche perché si accompagna a un altro salto della quaglia di parte opposta, e che è il mostro dell'altra volta, dell'altra gestione Trump, Steve Bannon.
Sì.
Oggi in una splendida, davvero, questo merita che il Corriere della Sera sia acquistato dai nostri ascoltatori, perché Steve Bannon in una splendida intervista, dicevo, a Viviana Mazza, sembra che di leggere fra Togliani, otterrò che Elon Musk sia cacciato via entro l'insediamento, cioè non c'è nessuno di questi che si scatenano sui giornali italiani contro Elon Musk per la sua, sì, amicizia con Giorgia Meloni, che dice le cose che dice Steve Bannon. Otterrò che Elon Musk sia cacciato via entro l'insediamento, non avrà un pass blu con pieno accesso alla Casa Bianca, sarà come chiunque altro, è una persona davvero malvagia, fermarlo è diventato per me una questione personale. Prima, dal momento che ha messo così, sì, tanti soldi, ero pronto a tollerarlo, ora non più. E poi va avanti così.
Sì. Poi loda Bernie Sanders, che è un faro della sinistra, sì, mondiale. Sì, sì, un cambiamento.
L'unico obiettivo di Musk è diventare, certo, adoro Bernie che si aggrega solo ora,
sì,
ma
sì,
metteremo a nudo la Bernie Sanders.
Sì.
Metteremo a nudo la corruzione del sistema americano, come i soldi controllano tutto, e speriamo di ispirare l'Italia a svegliarsi,
sì,
perché lui era diventato anche lui amico della Meloni, ma io starei a leggerla, sì, tutta, non, sì, ho il tempo. Dice: io sono la prima figura politica globale che ha appoggiato Meloni perché ne vedevo il potenziale. Adesso la cosa migliore è che lei abbia cambiato idea sull'Ucraina, ha capito i suoi errori. Non parlo per Trump, parlo per l'estrema destra USA, e ripeto, se è successa, è la seconda volta che succede, perché prima un altro mostro degli anni precedenti, questi dei tempi di Bush Junior, che era Dick Cheney, il suo vicepresidente, un vero e proprio mostro, quello a cui è accusato di aver ordito la guerra in Iraq, truccato tutte le carte per favorire delle sue aziende, gli avevano fatto anche un film, Vice, per mostrificarlo, che quando perdono il potere non è più il turno loro, passano in modo molto deciso dall'altra parte. Alle recenti elezioni è stato lui e sua figlia sono stati dei campioni dell'anti-trumpismo. È bella questa cosa, perché in questo sembra di stare in Italia, ecco, tu, sì, leggi questi salti del... a proposito dell'Italia, noi osserviamo il silenzio su Cecilia Sala, non posso fare però a meno di notare che c'è un articolo di Fabiana Magri sulla Stampa, cioè tutti i giornali dicono che i toni dell'Iran su Cecilia Sala sono un po' cambiati, nel senso che adesso insistono parecchio. Prima era solo una contenzione nel dire che non c'è nessuna ritorsione per l'arresto di Bidini in Italia, ma è un caso a sé, e soprattutto questo articolo di Fabiana Magri dà dei dettagli, dice che adesso è in una cella con un letto, le hanno restituito le sue cose e non è più in isolamento, c'è anche una compagna, insomma. Sono contento, devo dire che forse per aver letto questi articoli sono piuttosto ottimista, però insomma per scaramanzia non voglio dire niente di più. Risparmio ai lettori due argomenti: uno, il toto nomine sul successore della Belloni. Io sì, i toto nomine li trovo odiosi, racconta c'è questo, c'è quello, sì, ognuno ci mette qualche amico suo, sì, e poi in genere il nome è diverso, sì, da quelli
nominati. Sì, qualcuno fa il nome di qualcun altro per farlo trombare, eccetera, c'è la solita storia.
Sì, esatto, è la solita storia. E l'altro a Calarenzia, non perché non sia indignato dei braccia tese, dei saluti, cioè, romani di H. Larenza, ma perché è la stessa da 47-48 anni. Allora, siccome noi siamo anche in podcast, basta riprendere i nostri commenti dell'anno scorso, dell'anno prima, e troverà le stesse cose. Cioè, prima ci sono i giorni dello sdegno,
sì,
poi i giorni della denuncia,
sì,
della denuncia, e poi alla fine c'è un tribunale che dice che il saluto romano, quando è commemorativo, cioè in onore, sì, di morti, è tollerato. Se invece incita alla violenza è condannato. E quindi questo copione si ripete, sì, uguale tutti gli anni. Se vuoi lo rifacciamo.
Guarda, per carità, guarda, fammi solo citare una piccola cosa. L'altro giorno mi ha colpito, lo citavo già questa mattina alle 6.30, un articolo uscito sul Messaggero di Roberto Morassut del Partito Democratico, il quale diceva: signori miei, su queste cose sarebbe il caso di arrivare a un certo punto a una sorta di atti da parte del governo, delle istituzioni, per arrivare a un minimo di memoria condivisa. Cioè, questi ragazzi, così come i ragazzi di sinistra uccisi in quegli anni, sono vittime di un'epoca che è stato quello, no? E sarebbe arrivato il momento di trovare una sorta di memoria condivisa per uscire anche dallo schema di ritrovarci ogni anno con questi 1200 col braccio destro alzato che urlano presente, anche, no? Per evitare anche tutto questo schema.
Per queste parole ti spreneranno, perché quando uno dice queste cose sagge che dici tu, diranno: ognuno ha la sua memoria, è impossibile avere una memoria condivisa, sì. Sì, diciamo, sì, una memoria in cui basata sui dati di fatto, cioè che furono uccisi dei giovani di destra, dei giovani di sinistra, spesso si uccisero l'un l'altro, è basata solo appunto sui dati di fatto. Poi ognuno, è ovvio, onorerà di più i propri morti, lo dico per ripararti dall'invasione, sì, sì, ma memoria condivisa, sì, maledetto, sì, revisionista,
sì. Sì, sì.
Io ti voglio bene e quindi ti voglio ritornare. Il PD è presente sui giornali per due motivi: uno, la solita storia dei circoli di Sposetti. Oggi c'è un articolo, come al solito, io la cito quasi tutti i giorni, Vanda Marra sul Fatto Quotidiano fa un articolo molto divertente, perché quando si divisero alla vigilia della fondazione del PD, gli ex comunisti si tennero tutte le loro sedi, i quadri di Guttuso, sì, i funerali di Togliatti, le cose così, e se le misero in delle fondazioni. E affittarono poi a quelli che vennero dopo, cioè al partito di Vetroni, che tra l'altro veniva dal Partito Comunista, ma senza esserlo mai stato, fondamentalmente, almeno così ha detto. E adesso dice che il segretario di Roma del PD dice: ma quella è roba pagata dai vecchi militanti del PC. Se hanno accettato questa cosa all'inizio, e adesso rischiano di andare all'asta i demo ostaggi di Sposetti. Si diverte Vanda Marra, questo è il titolo dell'articolo. Ma ancora più divertente è un articolo di Marianna Rizzini sul Foglio, sul tema che è un tema molto discusso, poco sui giornali ma molto nel chiacchiericcio politico, che è che Schlein si fa delle vacanze 20 giorni, 10 giorni, cioè sparisce.
Vabbè, noi, no, siamo spariti. Cioè, noi siamo spariti per 2 settimane.
No. Ma allora, dice Lee Schlein, le vacanze le fa davvero, non come quelli che hanno sempre il telefono in mano e il computer in saccoccia e non ce la fanno a non commentare, ribadire, infilzare. Lei no, lei stacca, ciao, stop. È successo anche adesso a Natale e non è una novità, era già successo nella sua prima Pasqua da segretaria del 2023. Tutti si domandavano: ma dove sta? È lì, è stanca, si è presa i giorni di vacanza e non rimane. Allora, l'articolo è divertentissimo da leggere perché tutti ne parlano con un certo imbarazzo. Voglio dire la mia, io sono convinto che questa storia di assentarsi, di non fare il commento banale, quotidiano, di presentare, di parlare più volentieri in Parlamento che sì, nelle interviste, nei talk show, insomma, dove compare in modo parsimonioso, è uno dei motivi del suo successo, perché dovete spiegarmelo. Se no, perché in un anno ha ridotto a metà la distanza fra il suo partito e il partito di Giorgia Meloni?
Secondo me perché il partito di Giorgia Meloni governa e quindi un po' di consensi li perde, però vabbè, insomma, sono opinioni.
Ma non ha perso, guarda, non ne ha persi tanti. Comunque la discussione ci ruba tempo e soprattutto ruba tempo alla cultura, dove devo fare marcia indietro rispetto a quello che io ieri ero tutto entusiasta della Cortellesi che entrava col film C'è ancora domani in gara per gli Oscar, ma lei ha frenato subito il mio entusiasmo come quello di quasi tutti i giornali e dice: guardate che le probabilità che io ho di vincere l'Oscar sono come quelle di sopravvivere di un gatto in tangenziale, citando il nome di un celebre film, insomma, dicendo nessuna, sono entrata formalmente al 270esimo posto, adesso non so cosa, ma insomma non, è inutile che ti fate, sì, per me, fatelo per simpatia, ma no. E l'altro, anche questo è un seguito di ieri, che ben due attori molto famosi che hanno interpretato Mussolini hanno rilasciato interviste a due giornaliste coi fiocchi, Ginevra Eleganza del Foglio e su Libero Alessandra Menzani. Il primo è Popolizio, sì, che ha fatto il Duce ben due volte, dice, a parte che comincia dicendo: il Duce al cinema, il Duce in TV, il Duce uomo dell'anno, saggi, romanzi, risme sul Duce, sì, ma insomma posso dirlo, basta, Mussolini, non se ne può più.
Guarda, stamattina ho letto, poi, è stata forse una delle prime cose che ho letto sui giornali, questa intervista a Popolizio, ho detto: oh, grazie Popolizio, grazie davvero.
Ma Ginevra Eleganza, che è una perfida, dice: ma anche lei ha sofferto come Farinelli? Dice: io fatico a capirlo, stimo molto Farinelli che è un grande attore, ma anche su questo il mio approccio è diverso. Ma perché per lei non è terribile? Dice: interpretare Mussolini ovviamente non c'entra con il mio sentimento politico, se avessi un approccio ideologico ai personaggi non lavorerei per niente. Questo l'ho trovato
benissimo.
L'altro è Claudio Spadaro, che ha interpretato Mussolini 4 volte, anche perché gli assomiglia, calvo, insomma, Zeffirelli, Rizzani. Dice: io non capisco Marinelli, anch'io sono antifascista, ma il lavoro non l'ho francamente capito, anche perché Antonio Scurati, dal cui romanzo è tratta la serie M, Il figlio del secolo, che andrà adesso il 10 gennaio in onda, quindi giudicherete voi. Sì. Dice: Antonio Scurati a Mussolini Yemena, lui parla in romanesco, forse alcuni attori potrebbero permettersi di rifiutare certi ruoli e lo fanno perché certe volte probabilmente non questa. Mussolini alla fine per vari meccanismi risulta simpatico, non capita spesso che venga ritratto con un volto davvero feroce. Ai ai ai, Claudio Spadaro si lascia andare su questa cosa che Mussolini risulta simpatico e su questo chiudo con una certa apprensione. Io leggo i giornali, sia chiaro, a me non è simpatico, non mi risulta simpatico, quando lo vedo un moto di ripulsa, mi sia chiaro.
Però basta, anche basta, davvero.
Tu sei sulla linea popolizia.
Sulla linea popolizio, basta con Mussolini. Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao.
Ci sentiamo domani, ciao.
24 mattino.
Dunque, resta molto aperta la discussione su Starlink e sulla possibilità che il governo assegni un appalto. Se ne è parlato molto, il governo per il momento ha smentito, ci sono forse delle aperture, dei contatti per la copertura di un sistema che comprenda la difesa, forse anche Palazzo Chigi, tramite, e che si possa comunicare tramite i satelliti di Starlink. Dubbi aperti naturalmente a partire dal personaggio, dal proprietario di Starlink, che è Elon Musk, come sapete perfettamente. Ne parliamo questa mattina, cercando anche francamente di fare un po' di chiarezza al netto delle posizioni e delle discussioni politiche, che sono quelle che potrete perfettamente immaginare. A destra troverete una difesa quasi feroce di Elon Musk, a sinistra gente che vi dice, o anche al centro gente che vi dice, ah no, non si può fare perché si consegna la sicurezza nelle mani di una persona e di un membro dell'amministrazione americana. Tutte questioni aperte, ovviamente, sulle quali, se vorrete intervenire, c'è il 349-238-6666 per WhatsApp e WhatsApp audio, e l'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta, ma forse è anche il caso di fare un po' di chiarezza. Lo facciamo con Frediano Finucci, che è giornalista, autore del libro Operazione Satellite, conflitti invisibili dalla guerra fredda all'Ucraina. Buongiorno Frediano e benvenuto ai nostri microfoni.
Simone, buongiorno.
Eccoci qua.
Buongiorno ai tuoi telespettatori.
Ed ecco noi anche Francesco Vatalaro, professore emerito in telecomunicazioni del Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa dell'Università di Roma Tor Vergata, che da decenni si occupa di satelliti. Professor Vatalaro, eccoci.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, partirei da lei, professor Vatalaro, perché l'abbiamo chiamato perché abbiamo letto ieri un'interessante intervista che ha rilasciato al quotidiano La Stampa, dicendo sostanzialmente: guardate, se si vuole fare quella roba là, non ci sono alternative.
Sì, purtroppo sì, perché l'Italia e l'Europa hanno sostanzialmente perso un treno. Il treno è quello delle orbite LEO. Orbite LEO sta per Low Earth Orbit, sono costellazioni a bassa quota. La scelta di Starlink è quella di circa 500 km di altezza, che peraltro è una quota che è un compromesso fra tanti parametri, non ultimi quelli che riguardano ovviamente le performance di comunicazione. E l'Europa arriva in ritardo, in realtà, come ho scritto anche, ho risposto al suo collega sulla Stampa, noi eravamo in particolare noi in Italia, ma l'Europa era in una posizione di grande favore verso la fine degli anni 90, negli anni 90 nelle telecomunicazioni via satellite, ma poi inspiegabilmente abbiamo lasciato il campo. E quando si lascia il campo arriva sempre qualche altro competitor che lo occupa. Questo settore delle orbite basse è un settore in cui si possono fare molte cose, ma non si può fare tutto. Nei mesi scorsi c'è stato un dibattito molto serrato sull'impiego in pratica in alternativa alla fibra ottica. Io questo lo escludo, perché qui dovrei entrare in un discorso tecnico che ci porterebbe via troppo tempo, e quindi vi prego soltanto di credere al parere dell'esperto. Ma invece, siccome negli ultimi giorni si parla di un utilizzo geostrategico del satellite, quindi un'altra categoria di impieghi, allora qui il discorso è totalmente diverso e probabilmente non c'è alternativa. Concludevo dicendo: bisogna essere realisti. Io invito veramente tutti, purtroppo l'Italia è il paese delle polemiche, ma invito veramente veramente tutti, tutte le parti politiche, ad esaminare la questione con il giusto distacco, perché è una questione molto importante. È molto importante che l'Italia e l'Europa si doti anche di strumenti di comunicazione in grado di affrontare problematiche che possono essere, ahimè, di carattere molto tragico, come quelle che vediamo in Ucraina, ma anche semplicemente in relazione all'aumento purtroppo esponenziale dei problemi climatici e quindi tutte le conseguenze che sono legate ai disastri naturali, di dotarci comunque di un sistema, e su questo immagino che lei mi chiederà della sicurezza. Io anche su questo avrei da dire, insomma, non vorrei che si proseguisse in Italia su queste polemiche, sì, francamente fuori luogo.
Adesso, guardi, adesso ci arriviamo alla questione della sicurezza, perché è certamente un, diciamo così, è un ragionamento aperto, posto che qualche ascoltatore ricorda giustamente che è pieno di, anche di enti pubblici in Italia che usano un antivirus come Kaspersky, che è stato escluso per esempio dal mercato americano esattamente perché di origine russa, tanto per dare un'idea, e la pervasività di un antivirus nei nostri computer e nella lettura dei dati rispetto a un'infrastruttura come il satellite è sicuramente diversa. Allora, Frediano Finucci, su quei cieli si combattono molte battaglie politiche, geopolitiche, strategiche, no?
Beh, sì, tutti noi abbiamo scoperto la costellazione Starlink di Elon Musk in occasione della guerra in Ucraina, l'abbiamo scoperta anche se in realtà chi si occupava di queste vicende la conosceva già da tempo. Ricordiamo perché, ritornando al discorso della sicurezza, la questione di Elon Musk è molto semplice, cioè noi come Italia ci possiamo affidare i nostri servizi ad una persona che in passato ha dimostrato di interromperli a suo piacimento, perché ricordiamo che Elon Musk nella guerra in Ucraina, dopo lo scoppio della guerra, adesso qui sarebbe lungo descriverlo, ma insomma gli ucraini non hanno avuto più a disposizione un loro servizio privato, tra l'altro un satellite americano gestito da una società italiana, e qui Elon Musk è venuto in soccorso di loro e gli ha consentito non solo di comunicare tra il governo e i propri militari, ma ha consentito anche di utilizzare Starlink per guidare dei droni esplosivi. Elon Musk sosteneva che lui non era al corrente di questa cosa, personalmente ho qualche dubbio, però insomma questo è quello che è successo. A un certo punto, quando lui si è accorto che gli ucraini stavano utilizzando Starlink per guidare dei droni marini verso delle navi russe, lui gli ha interrotto il segnale. Quindi noi siamo di fronte ad un signore che, perché appunto l'ha già fatto, può interrompere a piacimento un suo servizio. Quindi la domanda base, che poi è la domanda che ci si fa negli affari, nella politica e nelle relazioni internazionali, è: ci possiamo fidare di lui? Cioè ci possiamo fidare di una persona che, come ripeto, in passato ha interrotto il servizio? L'altra domanda che dobbiamo farci è: sin dalla Seconda Guerra Mondiale, ma anche addirittura dalla prima, le comunicazioni tra i militari sono state cifrate. Molti ricorderanno nei film sui nazisti la famosa macchina Enigma. Lo stesso fanno tutti gli eserciti, fanno tutte le amministrazioni sensibili, criptando i dati. Adesso, se noi fossimo sicuri di avere dei sistemi di criptaggio a prova di bomba, il fatto di mandarli su Starlink o su un satellite russo o americano non avrebbe importanza. Noi siamo sicuri che Elon Musk non possa decrittare questi dati, non abbia la possibilità di farlo grazie appunto alle sue apparecchiature, alla sua intelligenza artificiale. Di nuovo, è una questione di fiducia, una questione estremamente politica, e che purtroppo non riguarda soltanto la fiducia tra l'Italia e Elon Musk oppure gli Stati Uniti, ma riguarda anche la fiducia tra l'Italia e gli alleati e l'Europa. Certo. Perché nessuno ti darà mai delle informazioni se tu se sa che tu le condividi sui canali poco sicuri.
Mi sembrano due spunti molto interessanti le due domande di Frediano Finucci. Ci fermiamo brevemente e poi torno al professor Vatalaro.
24 mattino.
Eccoci, professor Vatanaro, mi sembrano dubbi sì. importanti quelli di Finucci, no?
Sì, ma facilmente diciamo spiegabili e facilmente come dire,
cioè si può rispondere facilmente, mettiamola così.
Sì,
dice
diciamo
lei.
Che si può anche, come dire, tranquillizzare gli ascoltatori in maniera abbastanza semplice. Il primo riguarda l'interrompibilità. Allora, teniamo conto di un fatto che qui siamo di fronte a un soggetto privato che è un soggetto privato che è abituato a fare i contratti. Nei contratti esiste un documento che si chiama quello delle cosiddette KPI e penali, Key Performance Indicator e penali. Quindi se si fa un contratto, adesso io non lo so cosa fa il governo italiano, sì. francamente
anche che non, ancora
poco.
in realtà non c'è ancora
però
il professore.
Noi stiamo facendo una simulazione, come dire, di quello che potrebbe avvenire. Allora, in una simulazione ragionata io le posso dire, esiste in qualunque tipo di rapporto il documento di KPI e penali, si fissano i KPI, se non si rispettano le penali sono tali che l'azienda può anche fallire. Quindi non stiamo parlando di una cosa banale. Allora, il caso dell'Ucraina è un caso molto particolare, perché nell'Ucraina fu un dono. Io poi non conosco tutti i retroscena, certo. Non so perché ci sono state delle interruzioni, probabilmente ci sono state anche delle interferenze del governo americano che non voleva che si andasse oltre certi limiti. Non conosco la situazione, ma io non credo che vi fosse un serio contratto basato su KPI e penali, perché era un dono. A un certo punto mi pare di aver letto che Elon Musk abbia anche detto: beh, io però non posso continuare a sostenere i costi di questa impresa, qualcuno mi deve ridare indietro. Quindi è un caso molto limite quello che è stato portato, e non credo che riguardi, parliamo di un paese NATO, ricordiamoci sì. che noi facciamo parte della NATO, e quindi un utilizzo di tipo geostrategico di una costellazione che appartiene in qualche modo, sia pure non direttamente allo Stato americano, ma comunque a uno Stato amico, credo che avrebbe un trattamento differente. Questo è il primo punto. Sì. Il secondo è quello della cifratura, e su questo bisognerebbe che un giorno o l'altro fossimo veramente definitivamente chiari, perché purtroppo questo discorso, tutte le volte che si tratta di avere a che fare con infrastrutture di comunicazioni la cui proprietà non è italiana, viene fuori dal cappello il coniglio dal cappello della sicurezza. Ma questo è un falso problema, è un falso problema, come vi potrebbe dire qualunque tecnico. Allora, parliamo di Starlink, però tenete conto che questo che vi dico vale molto più in generale, vale ad esempio per la vecchia polemica su TIM, gli spagnoli o i francesi o chi vi pare. Allora, ci sono diversi livelli di cifratura in un sistema di telecomunicazioni. Allora, nel caso di Starlink sicuramente c'è un livello di cifratura a livello di trasporto, cioè il sistema è un trasportatore di bit, e su questi bit viene inserito un livello di crittografia, sì. di codici crittografici, che servono per un motivo molto semplice, perché siccome il satellite rilancia verso terra i dati dei propri clienti, se non fossero criptati questi dati, cosa succederebbe? Che chiunque potrebbe andare a sniffare i dati di chiunque altro, e quindi vi potete sì. immaginare cosa succederebbe. Il sistema sarebbe messo subito sì. fuori uso, i clienti scapperebbero da questo sistema. Quindi esiste un primo livello che è a livello di trasporto, ma quello che è importante dire è che c'è il secondo livello, che è il livello applicativo. Quando noi parliamo sì. noi operiamo ad un altro livello, che è il livello applicativo. Faccio un esempio: se utilizziamo WhatsApp, per esempio sì. utilizziamo un'applicazione che usa le reti di telecomunicazioni, ma opera a livello applicativo, a un livello più alto. Ebbene, a livello applicativo, come fa fra l'altro lo stesso WhatsApp, si inserisce un ulteriore layer di sicurezza, di crittografia. E questo è normalmente di responsabilità dell'end user, del cliente finale. Quindi se l'Italia decide di utilizzare, supponiamo, i satelliti di Musk per colloquiare con le proprie ambasciate, sarà compito dell'Italia creare il proprio livello di crittografia.
Però professore, le posso dire una cosa, questo è chiarissimo, ma mi pare, Frediano Finucci, che tu non stessi dicendo altro sul fronte della crittografia, cioè il tema è esattamente se noi siamo in grado, no, di gestire una cosa di questo genere, cioè non è, no, mi sembra questo il punto.
Assolutamente, cioè noi siamo di fronte ad un personaggio, e questo va detto, questo gli va riconosciuto, straordinario, che dispone di mezzi tecnologici che spesso non ha neanche il governo americano, perché ricordiamo, il governo americano ha deciso di delegare alcune funzioni, i razzi e altre funzioni ad Elon Musk. Per cui la vera domanda che dobbiamo farci è questa. Io capisco e concordo con il professore, perché quello di Elon Musk fu effettivamente un dono. Però io vorrei ricordare anche una cosa, che quando scoppiò la guerra in Ucraina ci fu un movimento su Twitter, perché allora si chiamava Twitter, di persone che chiedevano ad Elon Musk di fare una ritorsione nei confronti dei russi spegnendogli le auto Tesla. Ecco, Musk è una persona che può far questo, cioè una persona che può con un pulsante interrompere, spegnere le automobili che ha venduto. Ecco, stiamo parlando di un potere che nessuno sinora mai ha avuto. Le telecamere della Tesla riprendono qualsiasi cosa intorno, tant'è che i cinesi sono contrari a questa cosa. Cioè, noi stiamo parlando di un potere enorme. Ci fidiamo di tutto questo? Io non ho una risposta, non sono un politico, questa cosa va delegata alla politica.
No, ma chiarita, è giusto, perché questo è un punto politico che ha a che fare con tanti elementi. Il fatto che di fatto un membro dell'amministrazione americana, che è un grande sostenitore del presidente americano Donald Trump, è un paese alleato certamente, e anche che è una persona piuttosto umorale, mi pare di poter dire. Sentiamo due WhatsApp, via.
Perché ci accaniamo contro uno che ci ha messo dei soldi, ha investito, ha fatto questa rete? E in Italia, in Europa, nessuno pensa di fare qualcosa del genere. Che Musk è quello che ha più soldi di tutti, noi critichiamo, c'è oggettivamente la necessità di avere una rete seria e moderna, perché le nostre fibre ottiche, scarsamente qualitative, nel giro di qualche anno sanno da rifare tutte.
Ma la questione non è tanto se fidarsi o meno di Elon Musk e di Starlink. La questione è se fidarsi o meno di un privato in generale, qualsiasi esso sia, che gestisce una infrastruttura di questa importanza critica.
Ho capito, però se il pubblico questa infrastruttura non riesce a farla, caro ascoltatore, e non ce l'ha, se non vado errato, professore, l'Europa pianifica di mettere in orbita 300 satelliti, saranno diversi tecnicamente eccetera eccetera, ma entro il 2030, quindi stiamo parlando di questa cosa qua, no?
Qui il problema diventa molto più complicato. Allora, questo sistema di cui parla l'Europa non potrà competere con il sistema di Elon Musk, perché Elon Musk nel 2030 avrà circa 50.000 satelliti a orbite di circa 500 km di altezza. L'Europa vuole fare 300 satelliti, quindi già vediamo che parliamo di due ordini di grandezza di differenza, con due tipi di orbite, alcuni a un aleo di 2.000 km, quindi quattro volte più alta, e un'altra addirittura in orbite che si chiamano MEO, dove MEO sta per Medium Earth Orbit, che sono molto alte. Allora, la capacità di sistema e diciamo la capacità di rispondere con tempestività per una costellazione di questo tipo non è assolutamente perfettamente confrontabile. La verità è questa, che l'orbita essenziale si è verificato negli anni essere intorno ai 500 chilometri, che per noi non è un'orbita, ma diciamo è tutta una zona orbitale. Questa zona orbitale non deve essere considerata infinita, non è una sfera di dimensione infinita, in realtà è una risorsa limitata per tutta una serie di motivi tecnici, ragione per cui non si potranno mettere infiniti satelliti su questa orbita. Chi è partito già per tempo ormai ha reso questa orbita un monopolio naturale. Questo è stato un errore gravissimo dell'Europa, non aver capito in tempo che altri si stavano impegnando, investendo dei soldi e rischiando ovviamente, e quindi non ha preso le contromisure necessarie nei tempi debiti. Adesso a questo punto cosa facciamo? Piangiamo sul latte versato?
Capisco, Frediano, mi sembra che su questo no, si possa concordare, cioè l'Europa. Prego, vai.
Sì, aggiungerei un fatto, ci sono due ordini di responsabilità. Allora, il primo è che i meccanismi di decisione europea sono troppo lenti, ma questo lo sappiamo tutti ed è inutile stare qui a rimarcarlo, mettere d'accordo 27 stati eccetera eccetera, quindi da una parte la lunghezza, dall'altra però vorrei anche farti notare una cosa: l'argomento spazio è stato trattato sempre a livello politico e a volte anche dell'opinione pubblica in una maniera, lasciami passare il termine, bambinesca. Cioè lo spazio erano gli astronauti, Marte, le stazioni spaziali eccetera eccetera. C'è invece chi ha intuito che lo spazio era il futuro e oggi è il presente ed era importantissimo, e c'è un paradosso, appunto forse perché c'è una dimensione bambinesca, questa cosa piaceva molto ed era molto attratto da questo argomento Donald Trump è il presidente che nel suo primo mandato ha fondato le forze spaziali, cioè che non sono Star Trek, che sono una cosa che adesso servono. E gli americani ce l'hanno. Per cui voglio dire, noi siamo stati miopi su molti fronti. Sì.
E quindi anche in parte dal lato dell'informazione. Grazie a Frediano Finucci per essere stato con noi. Il suo libro Operazione Satellite e conflitti invisibili dalla guerra fredda all'Ucraina, Paesi Edizioni, il professor Francesco Batalaro, professore emerito in telecomunicazioni di ingegneria, il Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa dell'Università di Roma, Tor Vergata. Noi di spazio tra l'altro ci occupiamo molto seriamente, abbiamo un podcast che è La Geopolitica dello Spazio con Emilio Cozzi, che tra l'altro sarà ospite tra poco, tra non moltissimo, di Alessandro Milan, per tornare a parlare di tutto questo. C'è il GR, noi ci risentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.